l'ultimo giro dei campi di questa stagione. E allora andiamo! E partiamo con la gara di questa sera 20:45, Genoa-Bologna. Per il Genoa Andrea Piras, per il Bologna Leonardo Bosello, partita che vedremo su DAZN e Sky.
Si conclude la stagione del Genoa. Questa sera la formazione rossoblu scenderà in campo al Ferraris davanti a più di 32.000 persone per affrontare il Bologna, qualificato alla prossima Champions League, dell'ex Thiago Motta. Per la partita Gilardino dovrebbe dare spazio a chi ha trovato poco minutaggio nel corso della stagione, a partire dal portiere Leali che, come ha dichiarato lo stesso tecnico ieri in conferenza, partirà dal primo minuto e difenderà i pali del Grifone. In difesa, possibile chance dal primo minuto per Cittadini al fianco di Vogliacco e di Vasquez. Combani, che è rientrato dopo l'infortunio, partirà dalla panchina, mentre a centrocampo inizierà da titolare invece Malinowski, rientrato anche lui da qualche problema fisico ma probabilmente con più minutaggio rispetto al difensore toscano. Al fianco dell'ex Atalanta ci saranno probabilmente Frendrup e Torsby per fare legna a centrocampo, mentre sulle corsie laterali Sabelli agirà sulla destra e Martin su quella di sinistra. Per quanto riguarda l'attacco invece ci sarà Albert Gudmundsson, che potrebbe essere affiancato da Vitigna in vantaggio su Reteghi.
Stadio Luigi Ferraris di Genova. Questa sera il Bologna scende in campo per l'ultima giornata di campionato contro il Genoa di Alberto Gilardino per definire la posizione finale di classifica, se sarà terzo, quarto o quinto posto. Lo scopriremo in questi ultimi 90 minuti di stagione dei rossoblù, anche aspettando i risultati di Atalanta e Juventus. In ogni caso sarà l'ultima per il rossoblù in questa stagione e sarà l'ultima per Thiago Motta sulla panchina del Bologna, che l'anno prossimo non sarà più l'allenatore dei rossoblù. 4-1-4-1 per il tecnico italo-brasiliano, con Skrupski in porta, linea difensiva 4 con Posch, Lukumi, Calafiori e Christiansen in difesa. Bokema cerca una maglia da titolare, vedremo chi la spunterà dietro tra i difensori centrali. Nel finale potrebbe esserci anche una passerella per Adama Sumarò, rientrante dall'infortunio. A centrocampo Remo Freuler, i quattro dietro la prima punta potrebbero essere Odgaard, Ebischer, Urbanski e Ndoye, a suggerire Santiago Castro al posto dell'infortunato Joshua Zirkzee. Studio
Stefano Impallomeni. Due squadre che hanno fatto un gran bel campionato, come finisce Genoa-Bologna?
Vincono i rossoblù, tu mi direi chi? Il Grifone, vince il Grifone. Genoa-Bologna, segno 1.
Andiamo a sabato alle ore 18 su DAZN. Si affrontano due squadre che devono conoscere anche i nuovi allenatori sulle rispettive panchine. Juventus-Monza, per la Juve Camillo De Michelis, per il Monza Federico Ferrario.
La Juventus sabato 25 maggio sarà in campo all'Allianz Stadium per sfidare il Monza nella gara valida per la 38esima giornata di Serie A. Per questa partita Paolo Montero ha due opzioni di formazione ed è indeciso se confermare il 3-5-2 o se passare al 4-3-3 visto contro il Bologna. In porta non ci saranno dubbi e giocherà Szczęsny. In difesa, in caso di schieramento a 3, ci saranno Gatti, Rugani e Danilo. Infatti Bremer potrebbe riposare visto che è diffidato. In caso di retroguardia a 4, invece Montero punterà su Weah, Rugani, Danilo e il Junior, mentre in un centrocampo a 3 ci saranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. Loro tre saranno inamovibili anche in una mediana a 5. In questo caso verrebbero alzati sulle fasce Weah e Eiling Junior. Chi non sarà a disposizione di Montero sugli esterni è Cambiaso, che è squalificato e per lui la stagione è già finita, e i tifosi lo rivedranno il prossimo anno. In attacco le certezze saranno Vlahovic e Chiesa, e in caso di tridente ci sarà anche il Diz.
Sembra quasi un segno del destino, ma mister Raffaele Pallavino concluderà la sua esperienza a Monza, a Torino, contro la Juventus, la stessa squadra che lo ha fatto esordire tra i grandi e la stessa squadra che ha affrontato per la prima volta da allenatore della prima squadra del Monza. Ricorderemo quell'1-0 in casa, gol di Gittker, e quindi Raffaele Pallavino ha un'ottima tradizione contro i bianconeri e cercherà di replicare anche nell'ultima, seppur inutile, giornata di campionato a livello di classifica. Con Sorrentino tra i pali, Di Gregorio non ce la fa, e allora partirà il secondo portiere dal primo minuto. In difesa Partendo da destra, Birindelli, Pablo Marì, Izzo e Kyriakopoulos, nonostante sia recuperato Andrea Carboni a centrocampo. Gagliardini e Bondò faranno da diga con più avanzato Matteo Pessina, a destra Andrea Colpani, probabilmente ultima presenza anche per lui in biancorosso, a sinistra ballottaggio Dani Mota, Zerbin e in attacco Milan Djuric con Colombo che potrà subentrare.
Stefano Palomeni, Juventus Monza.
Beh, insomma, Juventus e Monza saluteranno con un pareggio, quindi all'Allianz Stadium finirà in pareggio. Juventus Monza, segno X.
Rimaniamo a sabato 20:45, ultimo atto anche di Pioli a San Siro con il Milan. Milan Salernitana, la partita per il Milan Antonello Gioia, per la Salernitana Luca Esposito.
Il Milan saluterà a San Siro contro la Salernitana Stefano Pioli, Olivier Giroud e Simon Kier, quindi sarà più che altro una partita densa di ricordi, magari anche di applausi e di ringraziamenti per quello che sono state alcune stagioni molto importanti della storia rossonera. Però poi si gioca e Stefano Pioli per la sua ultima partita schiererà la formazione migliore possibile, dando poi magari spazio ad alcune seconde linee lungo l'arco del match. Infortunati ancora Maignan, che quindi verrà sostituito da Sportiello, poi per il resto formazione praticamente fatta con Calabria a destra, Hernandez a sinistra, Gabbia e Tomori centrali. A centrocampo giocheranno sicuramente Reinders con uno tra Benasser, favorito, e Adli, poi torna Loftus-Cheek sulla tre quarti con Leao, Pulisic e Giroud. Tutto il resto a disposizione, fatta eccezione per Chukwueze e Maignan.
Prima emergenza per la Salernitana, che per l'ultima gara stagionale a San Siro dovrà fare a meno di tanti calciatori di esperienza, soprattutto nel reparto difensivo. Ai lungodegenti Bradaric, Manolas e Boateng si è aggiunto Fazio, operato per appendicite acuta. Non ci saranno nemmeno Gomis, Ojoa e Quimisi. Colantuno ripartirà quindi dal 3-4-2-1 con Fiorillo tra i panni e il terzetto obbligato Pierozzi, Gomber, Pirola in difesa. A centrocampo da registrare il rientro di Maggiore, quasi certamente sarà affiancato dalla Sana Koulibaly, favorito su Legoschi. A destra Zanoli, a sinistra sarà necessario adattare Sambia. Occhio alle possibili novità nel reparto offensivo. Wiseman e Simi non sono al top e così l'idea Chouanà come falso 9 con Candreva e Castanos alle sue spalle. A voi studio.
Stefano Pallomeni, ultimo atto di Pioli al Milan.
Sì, l'ultimo atto di Pioli sulla panchina del Milan. I rossoneri vinceranno la partita, naturalmente, contro una Salernitana già retrocessa. Dunque a San Siro, Milan, Salernitana, segno 1.
Sempre domenica ore 18 da Zone Sky trasmetteranno Atalanta Torino. Attenzione, perché il Torino è la caccia di punti importanti per l'Europa, per l'Atalanta Lucio Marinucci, per il Torino Emanuele Pastorella.
Dal successo in Europa League, l'Atalanta torna a Bergamo per cercare di chiudere al meglio questo campionato e lo fa partendo dalla sfida contro il Torino di domenica 26 alle ore 18. 3-4-1-2 come sempre per Gasperini, in porta tornerà Carnesecchi per il campionato, difesa 3 poi con Toloi, Hien e Jim City, linea 4 Zappa Costa, Adopo, Ederson e Ruggeri, ma attenzione a Bakker che scalpita per un posto sulla corsia di sinistra davanti Coop Miners a supporto di De Ketelaere e El Bilal Touré. Indisponibili restano sempre sia Martin Deron che il lungo degente Palomino e pare ormai sicura anche la esclusione di Kolašinac, che ha riaccusato un problema alla coscia sinistra proprio nella sfida contro il Bayer Leverkusen. Unico squalificato invece Hans Atebor.
Juric ormai pronto ai saluti al Torino, ma per l'ultima partita di campionato spera di regalare una vittoria che darebbe in qualche modo la possibilità di sognare ancora l'Europa con la Fiorentina in finale di Conference. Per la trasferta di Bergamo il tecnico punterà ancora su Milinkovic-Savic in porta, in difesa come braccetti sono favoriti Tamezze e Masina con Buongiorno nel ruolo di difensore centrale, a centrocampo la coppia Linetti-Ilic con Bellanova e capitano Rodriguez sulla corsia mancina. In attacco è il ballottaggio più importante di giornata, con Pellegri che in questo momento parte davanti a Sanabria per affiancare Zapata alla prima da ex a Bergamo, con Ricci sulla linea di tre quarti. A voi studio.
Stefani Panomeni, l'Atalanta in festa, ospita un Torino invece che alla caccia di punti.
Sì, l'Atalanta con la Europa League vinta pochi giorni fa, con già l'aritmetica qualificazione in Champions League, dunque il Torino si gioca parecchio per la qualificazione alla prossima Conference League. Torino che vince a Bergamo, Atalanta-Torino segno 2.
Domenica alle ore 18 su DAZN Napoli, Lecce per il Napoli, Fabio Tarantino per il Lecce, Filippo Verri.
Ultima di campionato per il Napoli, che affronterà domenica alle ore 18 allo stadio Maradona e Lecce. Gara teoricamente ancora utile per la qualificazione in Conference League. Bisognerà giocare anche con la partita Atalanta-Torino e chiaramente aspettare l'eventuale vittoria della stessa Conference in finale per la Fiorentina nella prossima settimana. Intanto Calzona riflette sull'ultimo 11 da schierare per la fine del campionato, con la grande incognita relativa al nome di Victor Osimhen, che continua a lavorare a parte, come Zielinski e come Mario Rui e Rachmani. Sono i calciatori in dubbio per la partita di domenica, a prescindere da quelli che saranno poi i recuperi. Calzona le idee chiare, con Meretti in porta, Di Lorenzo con Ostigard, Juan Jesus e Olivera, a centrocampo Cagliusto con Lobotka e Anghissà. In attacco dovrebbe tornare Osimhen, nel caso pronto uno tra Simeone e Raspadori, col Ciolito favorito, da una parte Kvicio e Kvaratskhelia, dall'altra chiaramente Matteo Politano.
Il Lecce chiude la stagione a Napoli e, sebbene sia salvo già da tre partite, ha un motivo per onorare questo match, in quanto può raggiungere il 13° piazzamento in classifica. Non ci saranno squalificati per Gotti, tuttavia saranno out per infortunio sicuramente Dermacu, Caba e Banda. Probabilmente non ce la farà neppure Sansone, mentre sono da monitorare le condizioni di Falcone per un lieve problema muscolare. Si conferma il 4-4-2. In merito alla porta, cioè, questo ballottaggio fra Falcone e Branconi intanto dipenderà dalle condizioni del portiere titolare. Terzino destro Cendré, centrali Pongracic, Baschirotto, a sinistra Gallo. In mediana potrebbe ripartire titolare Berisha e al suo fianco Blen. Come esterno destro ballottaggio 50-50 fra Uden, Anquist, con il francese leggermente in vantaggio, a sinistra Dorgu certo di un posto. Coppia d'attacco titolare dovrebbe essere confermata, ovvero Piccoli Krstović. A voi studio.
Siamo in Palomeni, ultimo atto del Napoli in casa contro il Lecce.
Arriverà la vittoria per la formazione di Calzona. Napoli-Lecce segno 1.
E andiamo alle partite calde della domenica sera 20:45. Cominciamo dal Castellani con Empoli-Roma, trasmessa da DAZN. Per l'Empoli Simone Galli, per la Roma Gabriele Chiocchio.
Il primo nodo da sciogliere per Nicola è l'assetto difensivo, con Balukiewicz che potrebbe tornare sulla linea dei tre dal primo minuto. In questo caso a lasciargli il posto dovrebbe essere Berezinski, insieme a lui Luperto e Ismaili. A centrocampo sulla sinistra in vantaggio Pezzella rispetto a Cacace, mentre sulla destra si accomoderà Giasi. Al centro i tre centrocampisti scelti saranno: uno sicuramente Marin, che prenderà il posto di Grassi in qualità di regista. Gli altri due dovrebbero essere Malè e Bastoni, quest'ultimo preferito a Fazzini. In avanti invece potrebbe essere scelta una coppia più leggera rispetto a quelle viste in precedenza, quindi con Cancelliere e Cambiaghi insieme dal primo minuto ed eventualmente Caputo e Niang pronti a subentrare nel corso della partita.
Nell'ultima giornata di campionato la Roma non ha nulla da giocarsi a Empoli e dunque al Castellani scenderà in campo sostanzialmente chi sta meglio, dopo una stagione lunga e logorante come quella giocata dai giallorossi. In porta non è da escludere a priori un ritorno di Rui Patricio, che è all'ultima gara prima della scadenza del contratto. I terzini dovrebbero essere Celic e anche Ligno, ma anche qui Spinazzola farà di tutto per esserci, visto che anche lui ha il contratto in scadenza. Al centro, Llorente e Ndicka sono quelli che hanno la migliore condizione e dunque i primi candidati a giocare. A centrocampo è squalificato Paredes, con Bove e Cristante più o meno sicuri di un posto. Pellegrini è molto affaticato dai tanti impegni e anche in vista degli europei potrebbe lasciare il posto ad Aouar, che al contrario di Renato Sanchez è un giocatore di proprietà giallorossa. Davanti non c'è Lukaku, anche lui squalificato, e la situazione di Dybala è, come spesso accade, da monitorare. L'ex Baldanzi sembra l'unico certo di una maglia da titolare, con Abraham ed El Shaarawy che potrebbero completare il tridente. Studio.
Partita caldissima per l'Empoli contro la Roma, Stefano Impalomeni.
Sì, la Roma ha raggiunto il suo obiettivo, deve aspettare praticamente l'esito finale del campionato dell'Atalanta per sperare un piazzamento Champions. L'Empoli si gioca la vita, dunque Empoli favorito per questo motivo, Empoli che vincerà. Empoli-Roma, segno 1.
Andiamo all'altra partita importantissima in chiave salvezza, si gioca allo Stirpe, 20:45, trasmessa da DAZN e Sky, Frosinone-Udinese per il Frosinone, Stefano Martini per l'Udinese, Davide Marchiol.
Per quella che sarà una vera e propria finale salvezza contro l'Udinese domenica sera, mister Di Francesco potrà contare pressoché sull'intera rosa, fatta eccezione per i lungodegenti Turati, Oyonu e Calai, e per capitan Mazzitelli, che è a forte dubbio nella sfida contro i friulani dopo aver saltato già quella contro il Monza di settimana scorsa. Frosinone che si confermerà ancora una volta con il 3-4-2-1, Cerofolini tra i pali, in difesa ancora una volta confermati Lirola, Romagnoli e Docoli. Sugli esterni Zortea e Valeri, Barrenechea in cabina di regia, al suo fianco dovrebbe appunto esserci Marco Brescianini, salvo un recupero in extremis di Mazzitelli. Poi Sule e uno tra Arrui e Renier, con attualmente il marocchino in netto vantaggio sul brasiliano dopo la bella prova in Brianza, alle spalle di Guali, che dirà.
Trasferta decisiva al Benito Stirpe di Frosinone per l'Udinese, che dovrà cercare in qualche modo di riuscire a portare a casa quei tre punti che mancano per arrivare all'obiettivo salvezza, altrimenti sarà Serie B dopo 29 anni di massima categoria. Per la partita Cannavaro ha cercato di recuperare più elementi possibili vista l'importanza della sfida. Toven è tornato in gruppo e quindi si accomoderà in panchina, da valutare quanti minuti avrà il Tucu Pereira, che dovrebbe stare però meglio rispetto alla gara con l'Empoli, dove non si è neanche riscaldato, mentre non ce la farà invece Success. Quindi sarà un 3-4-2-1 con in porto Okoye, in difesa Christensen, Biol e Neuwen Perez, sulle fasce Eidibue e Camara, mezzo Wallace recuperato anche lui all'ultimo insieme a Pajero, sulla tre quarti Samardic con Brenner favorito su un Davis, centravanti Luca. Studio.
Stefano Palomeni, 90 minuti di alta tensione.
Di tensione, di paura, di ansia, ma alla fine uscirà un pareggio. Frosinone Udinese, segno X.
E andiamo a Verona Inter, trasmessa da DAZN 20:45 per il Verona, Francesco Galbagni, per l'Inter Ivan Cardia.
Il Bentegodi si prepara ad accogliere festante l'Hellas Verona dopo la vittoria di Salerno, che ha significato salvezza conquistata con 90 minuti di anticipo. Ad obiettivo raggiunto, Marco Brone potrebbe concedere contro l'Inter una chance dal primo minuto a qualche seconda linea e a qualche giovane che ha trovato meno spazio nel corso della stagione, motivo per cui in porta andrà Perilli con Coppola e Cabal, i centrali della linea difensiva, che sarà completata da Ciacua a destra e Vinagre a sinistra. In mezzo al campo agirà Dani Silva, affiancato da uno tra il brasiliano Charles e il francese Belayane, con il primo favorito. Per quanto invece riguarda il reparto offensivo, ci sarà Fulruscio sulla tre quarti con Tafsan a destra e Mitrovic a sinistra a supportare Tijarin Özlem, confermato come riferimento offensivo centrale.
Ultima di campionato all'insegna del turnover per l'Inter, dopo la formazione tipo vista nel saluto a San Siro con i titolarissimi, Simone Inzaghi dovrebbe dare spazio a diverse seconde linee, a partire dalla porta dove potrebbe esserci Emil Audero al posto di Jan Sommer, in difesa abbastanza certa la presenza di Jan Bissek, tornerà al centro Stefan De Vrij, da decifrare la catena di sinistra, perché con Bastoni nella retroguardia come esterno alto ci sarebbe Carlos Augusto. Non è da escludere però che l'ultima di campionato possa regalare la prima da titolare a Tejon Buchanan come esterno sinistro, a quel punto il brasiliano scalerebbe dietro e Bastoni in panchina. Sulla destra ci sarà Dumfries, a centrocampo si dovrebbe rivedere Aslani in cabina di regia, con Frattesi nuovamente titolare e Barella realisticamente a completare il reparto. In attacco riposerà almeno uno fra Lautaro e Thuram, non è da escludere che possano farlo entrambi con la coppia di corta formata da Alex Sanchez e Marco Arnautovic. A voi studio.
Ciao Palomeni, ultimo atto dell'Inter campione d'Italia contro il Verona.
Sì, Marco, della serie 30 e lode, no? Manca la 30ª vittoria in campionato, la formazione di Inzaghi la raggiungerà al Bentegodi contro il Verona e dunque andrà a centrare la quota di 96 punti in questo strepitoso campionato vinto con merito. Verona Inter segno 2.
E chiudiamo con la gara delle 20:45, sempre su DAZN. Domenica Lazio Sassuolo, per la Lazio Alessandro Sticozzi, per il Sassuolo Antonio Parrotto.
La Lazio di Cortutor vuole salutare al meglio la stagione 2023-2024 e dopo la vittoria della Fiorentina a Cagliari ha bisogno comunque di un punto per festeggiare aritmeticamente la qualificazione alla prossima Europa League. Si vorrebbe comunque dedicare una vittoria nell'ultima ore 20:45 della domenica contro il Sassuolo anche a Sven-Goran Eriksson, che dovrebbe essere tra gli accreditati allo Stadio Olimpico per un saluto assieme a lui. Marcelo Salas torna a Romagnoli, parliamo di probabile formazione, comanderà lui il terzetto di difensori di fronte ai pali di Ivan Provedel, grande protagonista in casa dei campioni d'Italia e dell'Inter. A centrocampo, a destra e a sinistra, dovrebbero schierarsi Marusic, Guendouzi, Rubella e Zaccagni, con Kamada migliore in campo e in gol in casa dei nerazzurri, a suggerire assieme a Felipe Anderson dietro a Ciro Immobile, immaginiamo, anche per consentire al top scorer della Lazio di salutare il suo pubblico per quella che potrebbe essere la sua ultima partita, appunto, in bianco celeste.
Il Sassuolo è retrocesso, ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, dovrebbero esserci molte novità, sarà molto difficile azzeccare l'11 che affronterà la Lazio domenica. Possibile il cambio modulo con il ritorno al 4-2-3-1, potrebbe esserci una chance in porta per Alessio Cragno al posto di Andrea Consigli. Difesa a 4 con uno tra Missori e Toglian a destra, Viti o Doig sulla corsia opposta, al centro Gianmarco Ferrari e al suo fianco uno tra Juan e Kumbulla, con Erlich che non è al 100%, era uscito per un infortunio nell'ultima sfida. Centrocampo a 2 con Lipani e Obiang, in avanti potrebbe tornare dall'inizio Gregoire Defrel, Torsved in versione trequartista, Lorente a sinistra e poi Pinamonti unica punta, ma attenzione anche alla candidatura di Samuele Mulattieri. Studio.
Stefano Palomeni, la partita dei saluti.
Partita dei saluti dalla vittoria della Lazio che batterà il Sassuolo. Lazio-Sassuolo segno 1.
E termina qua il giro dei campi dell'ultima giornata di campionato di Serie A 2023-24.